voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite. Comprate e mangiate, venite. Comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatevi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltatevi e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco, l'ho costituito testimone fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi, accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano, a causa del Signore tuo Dio, del Santo di Israele che ti onora. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quando il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia. Così sarà la mia parola, uscita dalla mia bocca, non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandato.
Allora, ecco, questo brano tratto è anche abbastanza famoso, è tratto dal libro del profeta Isaia, che è il capitolo 55. Il libro del profeta Isaia è formato da tre raccolte di profezie diverse. La prima, che sono i primi 39 capitoli, dal capitolo 1 al 39, è del vero e proprio profeta Isaia e risale all'VIII secolo avanti Cristo. È, diciamo, una delle parti più antiche scritte dei profeti. La seconda parte, la parte centrale, che va dal capitolo 40 al capitolo 55, che appunto è chiuso da questo testo che noi abbiamo letto, è quello che viene chiamato il secondo Isaia, e poi c'è una terza parte che è costituita dai capitoli 56, dal 56 al 66, che sono oracoli, profezie di successive, probabilmente di discepoli di Isaia, e risalgono la seconda parte al tempo dell'esilio, più o meno nel VI secolo avanti Cristo, e l'ultima parte dopo l'esilio. Questo è importante perché capite che le prospettive che ci sono in queste profezie sono diverse. La prima è un tentativo di richiamare il popolo alla fedeltà, all'alleanza di Dio, nella speranza di poter evitare l'esilio. La seconda invece è un momento di, si potrebbe dire, di crisi della vita del popolo, appunto, che si trova, che è stato sconfitto Gerusalemme e il Tempio sono stati distrutti e quindi il popolo si trova schiavo, prigioniero in Babilonia. Ma già in questa fase c'è una speranza che si profila all'orizzonte, la speranza legata alla fedeltà di Dio, il quale rimarrà fedele alle promesse, all'alleanza che ha fatto. E infatti questa seconda parte del libro del profeta Isaia, che è appunto chiusa dal nostro testo, viene chiamata anche il libro della consolazione di Israele. Infatti inizia proprio con quel testo che ora noi con l'avvento che arriva leggeremo nella liturgia: consolate il mio popolo, perché Dio viene a liberarlo, cioè questo annuncio che poi appunto si vedrà realizzato nell'ultima parte del profeta Isaia, del libro del profeta Isaia. Allora, in questo tempo di tribolazione, quando tutto sembra perduto, il profeta alza la voce per portare una speranza al popolo, per annunciare la conversione, il perdono e il ritorno. Il capitolo 55, che noi appunto, su cui noi riflettiamo questa sera, si divide in tre parti, ma noi vedremo fondamentalmente le prime due, perché sono più importanti. All'inizio, ai primi cinque versetti, con il rinnovamento dell'alleanza tra Dio e il popolo, e il secondo, che parla dell'efficacia della parola di Dio, e l'ultimo, ecco, il rinnovamento di tutte le cose. In queste, nelle prime due parti, appunto, ci sono tante immagini che sono connesse proprio all'esodo e all'alleanza di Dio. Quindi c'è un collegamento all'origine del popolo, che è sempre molto, molto importante. Noi abbiamo, intitolato questa lezione, questa riflessione, la missione a servizio della parola. Ecco perché proprio questo è uno dei testi, tantissimi testi nei libri dei profeti parlano del legame tra la profezia e la parola di Dio. La profezia è la parola di Dio, soprattutto in una fase storica della storia della salvezza. Questo è uno dei testi, come dicevo, molto, molto importanti, che dice qualcosa di fondamentale sulla parola e anche che dà molta speranza. E allora, ecco, abbiamo sentito, il capitolo si apre con una metafora, la metafora dell'acqua, del cibo, che è per tutti, che è per coloro che sono assetati, che vengono chiamati, perché verranno saziati. E è talmente per tutti, dice, che è anche per coloro che non hanno denaro. Tutti possono mangiare e bere per saziarsi. Già da qui, dall'inizio, già dal primo versetto, quindi c'è un richiamo alla conversione, il ritorno dall'esilio, che è appunto l'annuncio, il grande annuncio fatto dal secondo Isaia. Il ritorno dall'esilio è reso possibile dal ritorno del popolo al Signore, alla fedeltà, alla fede nel Dio di Israele. Solo Lui può dare la vita. Allora l'acqua, il vino, il latte di cui si parla qui indicano metaforicamente il dono della salvezza, no? Da parte di Dio. Ora, noi sappiamo, l'acqua è la vita, ma tanto più per un paese, per un popolo nomade abituato a vivere in un luogo desertico. In quella condizione veramente l'acqua è sinonimo di vita. E sullo sfondo di queste parole che annunciano il dono dell'acqua, il dono del cibo, il dono del vino e del latte, c'è, come dicevo, l'Esodo, c'è il racconto dell'acqua scaturita dalla roccia, c'è la manna che viene data da Dio, c'è la terra in cui scorre latte e miele, la terra promessa, la terra in cui Dio farà entrare, ha fatto entrare il suo popolo, che è una, nel libro dell'Esodo si dice una terra in cui scorre latte e miele. Il vino poi, anche quello richiama Israele come vigna del Signore, no? E richiama tutti i banchetti a cui Dio invita il popolo, il banchetto pasquale, se vogliamo, ma è anche il banchetto che viene imbandito ai piedi del Monte Sinai quando viene conclusa l'alleanza tra Dio e il popolo. È interessante, vengono invitati tutti, anche coloro che non hanno denaro, senza denaro, senza pagare, comprate vino e latte. Sembra quasi una contraddizione, no? Senza denaro comprare, come si fa a comprare senza denaro? Questo ci richiama in qualche modo alla condizione originaria dell'umanità nel giardino dell'Eden, no? E già annuncia il carattere gratuito della salvezza donata da Dio. Si compra, ma si compra senza denaro. Allora ecco, questi beni di prima necessità hanno un valore simbolico chiaro e anche molto forte, molto alto. Gli assetati chi sono? Gli assetati sono coloro che sono in esilio, che sono stati privati della libertà. E allora, ecco, il Signore dice, guardate, io vi darò di nuovo quei beni che vi servono, che vi avevo dato una volta, quel bene grande che è la libertà. La libertà viene solo dal Signore. È venuta a Israele quando era schiavo in Egitto, Dio gli ha donato la libertà e questo ha fatto di Israele il popolo privilegiato, se vogliamo, della relazione con Dio. E di nuovo, ecco, adesso questi beni offerti gratuitamente che provengono dall'ascolto della parola donano una nuova libertà, sono una nuova liberazione da questa schiavitù che comporterà il ritorno a Gerusalemme e la ricostruzione della città, cioè la riedificazione dell'alleanza. E il versetto 2, il versetto successivo, riprende lo stesso tema da un altro, si potrebbe dire, con un altro linguaggio. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Forse qui il profeta allude alle preoccupazioni eccessive che una parte degli esuli avevano, si preoccupavano più del pane che serviva per la vita presente, per vivere in quella condizione di schiavitù, per sopravvivere forse si potrebbe dire, e non si occupavano, non si preoccupavano del dono di Dio, dell'alleanza di Dio. Il loro problema erano i beni materiali che potevano garantire la propria vita, la propria sicurezza in quella terra straniera. Ma forse allude anche alle pratiche idolatriche, l'idolatria, che sembra dare sazietà, sembra dare quello che si chiede, rivolgersi a dei falsi, a dei vani, che sembrano rispondere ai bisogni, ma in realtà, ecco, rendono schiavi gli uomini. L'unico che libera è il Signore. E che cos'è? Da dove scaturisce la libertà? Questa libertà a cui il Signore di nuovo chiama attraverso il profeta il popolo. Dall'ascolto. Se ascolteranno, mangeranno cose buone e gusteranno cibi succulenti. Come dice la seconda parte del versetto 2, su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Quindi qui c'è già un primo riferimento alla parola, perché la parola è ciò che noi dobbiamo ascoltare, ciò che il popolo è chiamato a ascoltare. Sappiamo la grande preghiera che Israele faceva, e fanno tuttora gli ebrei, 3 volte al giorno, desunta dal libro del Deuteronomio, Shema Israele, ascolta Israele. Quindi il superamento delle preoccupazioni materiali presuppone l'ascolto della parola che annuncia un momento, una svolta nella storia della salvezza. C'è qualcosa dall'indigenza, dice, non ci sarà un cibo, si potrebbe dire, scarso. Dio è sempre molto generoso, come nella moltiplicazione dei pani e dei pesci, no? Il Signore avanzarono 12 cesti, per dire che, e dice proprio l'Evangelista, gli evangelisti dicono sempre, tutti erano sazi, numeri diversi, 3.000, 5.000 uomini, ma insomma tutti erano sazi e ne avanza. Qualche evangelista parla di 7 ceste, qualcun altro 12, ma il Signore non è tirchio, è sempre, e non solo. Il cibo che dona è un cibo buono. Mangerete cose buone, gusterete cibi succulenti. Non ti dà una coda d'aringa, il Signore, ma ti dà una bella, un bel profiterò, a chi non ha il diabete. E allora ecco, il tema dell'ascolto è poi sviluppato nel versetto 3. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Il profeta in nome di Dio invita a porgere l'orecchio, a ascoltare perché possano vivere. Dall'ascolto viene la vita, dice il profeta, perché non sono invitati ad ascoltare qualsiasi cosa. Qualsiasi vento di dottrina, dirà San Paolo, ma sono invitati ad ascoltare la voce stessa di Dio che parla attraverso il profeta. E questo ascolto della parola di Dio garantisce la vera vita, che si attua grazie al rapporto con il Signore. La parola, ascoltare la parola significa entrare in una relazione profonda, vera, aperta con il Signore. Non è ascoltare il vento. E la parola, dice il profeta, che la parola di Dio che dà la vita non viene mai meno. Dice nella seconda parte del versetto 3, io stabilirò per voi un'alleanza eterna. I favori assicurati a Davide. E poi tutto questo sarà poi ampliato nei versetti 4 e 5. L'alleanza stipulata al Sinai è un'alleanza eterna, dice il profeta. E viene specificato che è l'alleanza e la promessa fatta da Dio a Davide. Che cosa aveva promesso Dio a Davide? Gli aveva promesso una discendenza anche questa eterna. Ecco, tu chiamerai, ora si rivolge a questo, passando dal plurale al singolare, si rivolge a questo futuro erede del re Davide, dicendogli: Tu chiamerai gente che non conoscevi, accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano. E nel versetto precedente, nel versetto 4, l'ho costituito testimone fra i popoli, principe e sovrano delle nazioni. Ecco, l'eletto, discendente di Davide, diventa testimone dell'amore di Dio. E ecco, nei profeti l'alleanza viene chiamata in maniera diversa, con vari attributi, sempre in Isaia, capitolo 42, si parla di un'alleanza del popolo. L'alleanza quindi viene specificata con il soggetto che entra in alleanza con Dio, che è il popolo. Questo è importantissimo, perché quel gruppo di schiavi che è stato tirato fuori dall'Egitto da Dio è diventato un popolo grazie all'alleanza che ha stipulato con Dio. Ma ancora in Isaia, ma anche nel profeta Ezechiele, si parla di un'alleanza di pace, per arrivare poi alla specificazione più alta, si potrebbe dire, e definitiva, che poi dopo che proietta verso il Nuovo Testamento, quella del capitolo 31 del profeta Geremia, che definisce l'alleanza come una nuova alleanza. E qui il cambiamento, appunto, come dice Geremia, è che non sarà più un'alleanza scritta sulle pietre, su delle pietre, ma sarà scritta sul cuore, nel cuore dell'uomo. E a questa alleanza farà riferimento Gesù nell'ultima cena, quando istituirà l'Eucarestia, che dirà: per la nuova ed eterna alleanza. Ecco, qui si parla di un'alleanza eterna nel capitolo 55 di Isaia, che è l'alleanza che Dio ha fatto con Davide, la promessa che Dio ha fatto a Davide mediante il profeta Natan, ci ricordiamo, con la quale Dio si è impegnato a mantenere la discendenza di Davide per sempre. E sappiamo, ecco, che questo si è realizzato appunto nel Signore Gesù, che è discendente anche del re Davide. La parola, ecco, che deve essere ascoltata, attraverso la quale giunge al popolo la vera vita, la vita di Dio, ha in se stessa ciò che serve per compiere ciò che deve, per cui Dio la invia. E questo, ecco, è annunciato in maniera bellissima dalla seconda parte del capitolo 55 di Isaia. Il versetto 6 ci dice proprio l'ambito in cui questo avviene, cioè, si potrebbe dire prepara lo svolgimento di ciò che viene dopo, dove nei versetti 7 e 8 si parla di due realtà molto importanti. Si parla della via e si parla dei pensieri, che sono la via e i pensieri rispettivamente degli uomini e di Dio. E poi dopo vengono ripresi anche negli ultimi versetti, versetti 9 e 11, attraverso anche il rapporto fra cielo e terra. E questo porta uno sviluppo del discorso della profezia, molto interessante, molto bello. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Si riparte dall'idea di conversione, cercare Dio. Ma perché si può cercare Dio? Come si può cercare Dio? Perché Dio si fa vicino, Dio si fa trovare. C'è ancora la promessa del ritorno, ma è necessario anche che il popolo torni sulle vie del Signore. Ricercare, cercare il Signore, cercare Dio. Questa richiamo nasce anche dalla consuetudine che c'era nell'antichità di andare a visitare i santuari dove c'era la statua del Dio, e quindi dove appunto si poteva, in un certo senso si pensava così, di incontrare il Dio, di fare un'esperienza anche spirituale di Dio, e quindi ottenere doni e grazie. E anche Israele indica la visita, il cercare Dio è la visita al santuario. Nella fase più antica della vita di Israele c'erano tanti santuari, e poi piano piano siamo arrivati a un unico santuario. Come c'è un solo Dio, c'è un unico santuario che è il Tempio di Gerusalemme, dove si può incontrare il Signore. Ma sulla bocca dei profeti questo invito a cercare il Signore assume poi valenze diverse, si potrebbe dire, cioè significa essere fedeli a Dio, pregarlo, compiere la sua volontà, ecco, quindi cercare Dio diventa come un altro modo di dire invocare il Signore, e sempre però nella consapevolezza che tutto si può fare perché è Dio che si fa trovare, è Dio che si fa vicino. E dire questo agli ebrei esuli in Babilonia è una cosa forte, perché Uno dei loro problemi lì era proprio la distruzione del Tempio di Gerusalemme, non avere più la possibilità di incontrare Dio, perché Dio si incontrava lì. Ecco. Allora, comincia questa evoluzione, si potrebbe dire, e anche noi si potrebbe dire spiritualizzazione, cioè portare la centralità dello spirito nella vita anche religiosa, nel rapporto con Dio. Cercare Dio non significa più semplicemente fare un pellegrinaggio, andare fisicamente in un luogo che è il Tempio dove Dio sta, ma significa fare un percorso spirituale che porta dentro di sé, che porta alla preghiera, porta a un incontro che è dentro nel cuore, che è dentro di sé e che però poi dopo si traduce in un compiere la volontà del Padre. La volontà di Dio, cioè l'incontro, si cerca Dio dentro di sé con la preghiera e poi l'incontro sfocia nel compiere la sua volontà. E infatti, se noi vediamo il versetto 7, vediamo che cercare Dio comporta un impegno preciso. L'empio abbandoni le sue vie, la sua via, scusate, e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. L'empio, chi è l'empio? Chi è l'uomo iniquo? Non è il cattivo, ma è colui che non ha Dio come punto di riferimento della propria vita quotidiana. L'empio e l'iniquo è colui che non si preoccupa di compiere il volere di Dio nella sua vita quotidiana. E allora ecco che l'empio e l'iniquo sono invitati ad abbandonare le loro vie e i loro pensieri. Nella legge la via e i pensieri erano equivalenti, ma ancora, invece, nel pensiero, nella predicazione, si potrebbe dire, dei profeti, le vie sono i comportamenti pratici, ciò che si fa, mentre i pensieri indicano i progetti, i propositi che sono la causa di quei comportamenti pratici. Allora ecco, secondo la mentalità profetica, per trasformare il modo di vivere, il modo di agire, è indispensabile cambiare la mentalità, noi si direbbe il cuore delle persone. Convertirsi è questo, tornare, è quello che si dice all'empio, l'empio abbandoni la sua vita, ritorni al Signore. Questo verbo ritornare, shuv in ebraico, è il verbo della conversione, perché essere empio significa allontanarsi da Dio, prendere una via appunto che porta lontano da Dio. Convertirsi è ritornare, quindi un cambiamento di rotta per ritornare sul cammino che porta al Signore e incontrare il Signore. Però se ci sa un'idea di un Dio vendicativo e solo giustizia, è difficile intraprendere questo cammino di ritorno. Allora il profeta sottolinea che Dio è un Dio misericordioso, è un Dio che perdona. Ritorno al Signore che avrà misericordia di Lui e al nostro Dio che largamente perdona. Per chi si è allontanato, il ritornare è possibile solo se spera di ottenere il perdono. E allora il profeta mette di fronte questo Dio, il Dio di Israele, che non è un Dio solo giusto, ma è un Dio misericordioso. E per cogliere fino in fondo la misericordia infinita di Dio, bisogna superare la tendenza che noi abbiamo, umana, di pensare Dio con le categorie umane. E questo il profeta affronta nei versetti 8 e 9. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, dice il versetto 8. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Tutto questo è stato compreso e interpretato in maniera diversa. Si potrebbe spiegare così, che anche se i pensieri degli uomini farebbero pensare che il perdono di Dio è impossibile, in realtà i pensieri di Dio non sono come quelli umani, e non possiamo guardare Dio come fosse un uomo. Oppure un altro modo di spiegare questo potrebbe essere che anche se i pensieri umani direbbero che la promessa di Dio fatte sono state azzerate, sono state annullate per il peccato del popolo, Dio è fedele, mantiene ciò che ha promesso. E l'ultimo, la terza interpretazione può essere questa, che gli esseri umani devono modificare il loro stile di vita e il loro modo di pensare, perché il loro modo di vita e il loro modo di pensare sono diversi da quelli del Signore. E effettivamente chi era in esilio, chi era schiavo, poteva obiettare a queste parole del profeta. Poteva dire: ma se l'esperienza è questo, quante volte ci viene la tentazione anche a noi, forse anche noi lo diciamo, lo pensiamo, che se l'esperienza quotidiana è così diversa da tutta questa bellezza, da tutta questa misericordia, come credere a questo? Come si può credere a questo? E però, ecco, dobbiamo prima di tutto, appunto, partire dal punto di vista che Dio non è un uomo, Dio non è come gli uomini. Dio ragiona e agisce in maniera diversa. La logica di Dio è una logica per noi che rimane sempre in qualche modo misteriosa. Dio non fornisce le prove di quello che afferma, ma siamo chiamati a fidarci di Lui, che le cose stanno veramente così, che le nostre vie non sono le sue vie. Dio ha i suoi pensieri, Dio ha le sue vie, che sono totalmente diverse da quelle dell'uomo. I pensieri di Dio, le vie di Dio sono sempre progetti a favore dell'uomo. Le sue vie sono gli interventi nella storia che operano la salvezza. Sovrastano i pensieri e le vie di Dio quelle degli uomini, sono più alti, sono su un altro livello, si potrebbe dire. Dice: quanto è lontano il cielo dalla terra. Dobbiamo pensare che loro vedevano la terra e pensavano che il cielo fosse una calotta rigida che stava sopra, dove c'erano dei buchi e la luce che filtrava erano le stelle. Avevano visto questa idea dell'universo, del mondo. Quindi la lontananza del cielo e della terra aveva questo riferimento. Per dire che cosa? Che i piani di Dio sono sconosciuti all'uomo. Perché? Fondamentalmente perché i piani di Dio sono sempre misteriosi, ma in fondo perché l'uomo è sempre chiuso nel piccolo orizzonte dei suoi interessi. Dio invece cerca sempre il vero bene di tutti. E allora ecco, infatti, l'esilio e poi il ritorno dall'esilio rivelano proprio, per chi lo sa comprendere, per chi lo saprà comprendere, questo progetto di Dio, progetto sulla storia che è sovrano e che è anche sempre rivolto al vero bene. Per noi è difficile, a volte è impossibile accettare che il bene passi per una sofferenza. Questo è il problema, no? Fondamentalmente. Cioè, Dio, per far convertire il popolo, lo rende schiavo, lo lascia in balia delle mani dei babilonesi, lo lascia portare in esilio perché si convertano, ritornino e possano vivere una nuova vita sulla terra in comunione con Dio. Guardate, è lo scandalo della croce, se vogliamo, no? È lo scandalo della croce, che la salvezza passi attraverso la morte. Allora ecco, l'idea che il profeta esprime in questi versetti, questi ultimi versetti del capitolo, è proprio che le parole danno vita e hanno una loro vita. E per questo la parola di Dio e la sua azione è paragonata al ciclo naturale, no? Come infatti la pioggia e la neve, versetto 10, scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola. La parola ha un effetto fecondante che dà la vita. La parola di Dio agisce e trasforma la realtà. Oggi si direbbe: la parola di Dio è performante. Ecco una parolona. La parola di Dio è performante, cioè dà forma a ciò che incontra, trasforma la realtà che incontra. La parola di Dio è efficace, opera nella storia. E l'ultimo versetto, non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. La parola realizza sempre ciò che dice, per quanto questo ci possa sembrare impossibile. La sua ha un'azione sicuramente misteriosa, nascosta, come appunto l'azione della pioggia, che è, pensiamo a un popolo che vive in una terra desertica, che è veramente come un miracolo, una terra arida, piove e il giorno dopo c'è un prato fiorito. Come questo succede per gli uomini di quel tempo era un mistero, era un miracolo appunto. Così fa la parola di Dio nell'uomo, nella storia. Ha un effetto che sembra prodigioso, che giunge quando il Signore vuole, quando solo il Signore conosce, ma è certa che la sua azione si realizza. E ecco, versetti 10 e 11, appunto, questo dove c'è questo paragone con la pioggia, è una specie di... c'è appunto un confronto, ci sono due termini. Il primo termine nel versetto 10, che parla della pioggia e della neve che scendono e irrigano e non tornano in cielo senza averla fecondata e fatta germogliare, e qui si percepisce tutta l'esperienza, si potrebbe dire, agricola, appunto anche questa esperienza di uomini del deserto, che dicevo, ecco. Il secondo termine di paragone porta sul piano spirituale. Così sarà della parola uscita dalla mia bocca. Non ritorna a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Quindi la parola di Dio ha la stessa efficacia dell'acqua che scende sui campi. Non rimane senza effetto. E questo, avere questa certezza, questa consapevolezza, credere fermamente in questo, è una garanzia per la nostra vita. È ciò che ti può dare la forza anche di affrontare, e poi ti dà la possibilità di superare anche i momenti, vogliamo dire, di crisi di fede o di vario genere, perché la parola di Dio ha questa efficacia. Il dono della parola al popolo, quando piano piano ha operato questo ritorno, ha suscitato il ritorno del popolo, ha voluto dire un ritorno anche fisico, materiale, nella terra promessa, ha voluto dire la ricostruzione di Gerusalemme, la ricostruzione del Tempio, il ritorno a una vita del popolo di Israele, anche se non più indipendente come era prima, ha dato anche la consapevolezza che l'intervento di Dio attraverso la sua parola attua quel progetto, quell'alleanza eterna, quella promessa di alleanza eterna che Dio aveva fatto. Vorrei a questo punto una piccola approfondimento su due temi di questo brano. L'acqua, che abbiamo già detto tanto, per cui insomma possiamo anche alcune cose solvolarle, che è un vocabolo che è tra i più presenti sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, sia proprio la parola acqua, no? Ma anche perché è legata a tutta un'altra serie di parole, se vogliamo pensare appunto alla pioggia, tutti gli eventi atmosferici, ma i fiumi, i mari, le sorgenti, i pozzi, che sono così importanti nella scrittura. E per questo, ecco, si capisce bene come l'acqua si trasforma anche in un simbolo di Dio, che nel Salmo 65 viene celebrato come il supremo agricoltore che irriga le campagne con la sua acqua. E si potrebbe anche parlare di tutte le i testi, anche dei popoli pagani intorno a Gerusalemme, tutte, anche la letteratura cananea, con tutti i miti legati alla pioggia, alla primavera, Baal, che era il dio appunto della fecondità, che faceva germogliare la vegetazione mandando la pioggia. E anche qui però sappiamo, ecco, che a questa visione, che si potrebbe dire panteistica, Israele si oppone, contrappone la sua visione di un Dio che è altro. Le sorgenti dell'acqua viva sono un simbolo di Dio, ma non sono Dio. E nella forma della pioggia, come abbiamo visto, c'è, ecco, dietro al simbolo della pioggia c'è l'idea, c'è il messaggio della parola di Dio, che ha forza, che ha efficacia, che feconda. È la parola di Dio che feconda, mentre nei miti cananei era lo sperma di Baal, che fecondava la terra. La pioggia era vista come lo sperma del Dio che feconda la terra. Per Israele, nella scrittura, questa fecondità è data appunto dalla parola di Dio, efficace, che ha effetto, ecco. E questo tema della parola è legato appunto all'altro importante, anche per noi benedettini, è importante, della ricerca di Dio, perché la ricerca di Dio, secondo San Benedetto, è il criterio fondamentale per discernere la vocazione monastica. Dice San Benedetto nel capitolo 58 della Regola, e quando uno viene, dice, si veda se veramente cerca Dio. E la ricerca da parte dell'uomo, la ricerca di Dio da parte dell'uomo, presuppone sempre che il Signore si faccia trovare. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. Questo, per esempio, ci dà un'indicazione importante anche per la preghiera. Invocatelo mentre è vicino. Cioè, ci sono momenti favorevoli, direbbe San Paolo, in cui Dio si fa vedere, si fa trovare, in cui noi lo possiamo incontrare. È vero, sempre va sempre bene, se vogliamo, però ci sono momenti che sono, si potrebbe dire, migliori di altri. Questo lo dice qui il profeta Isaia, ma lo dirà anche San Paolo. Questo, dice San Paolo, è il momento favorevole. Oggi è il giorno della salvezza, come Abramo, che vede arrivare quei tre personaggi, gli dice: non passate oltre, fermatevi, perché questo è un momento importante. Allora siamo chiamati anche noi, se vogliamo, anche Giovanni, anche Gesù nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 4 dell'incontro con la Samaritana, parla ai discepoli, dice: voi vedete arrivare le nuvole, vedete, sapete discernere i tempi, bisogna saper discernere i tempi, non è tutto uguale, sono dei momenti in cui il Signore è vicino, e noi diciamo, dobbiamo stare attenti a non far passare questi momenti invano. E il luogo privilegiato per la ricerca di Dio è, ci dice il profeta Isaia, la parola di Dio, è la via, sono i pensieri di Dio. La parola di Dio è il luogo privilegiato per cercare Dio, anzi per trovarlo, per convertirsi. La parola di Dio muove la storia e aderire, ascoltare e accogliere la parola di Dio chiede a ciascuno di noi di cambiare modo di pensare e quindi di cambiare modo di vivere, e questo significa convertirsi. La conversione, secondo quello che dice qui il profeta Isaia, è qualcosa di ben preciso. Significa prima di tutto smettere di vivere facendo il male. L'empio abbandoni la sua via, l'uomo iniquo i suoi pensieri. Bisogna abbandonare la via del male, modificare i nostri comportamenti, che costituiscono, si potrebbe dire, il nostro stile di vita. Quindi cambiare la via significa cambiare un modo di vivere che è contrario alla volontà di Dio. Cambiare i pensieri significa cambiare il mondo, il nostro mondo interiore. E quindi questo ci dice una cosa, che la conversione non è cosa di un momento. Bisogna stare attenti a non confondere la conversione con il ritorno alla pratica religiosa. Sono due cose molto diverse. È vero che non sono divise, ma non sono la stessa cosa. Conversione è cambiare il modo di pensare, e la pratica religiosa aiuta in questo, e cambiare quindi conseguentemente il modo di agire. E questo ovviamente non si fa in un momento, comporta pazienza, perché c'è da dare nuova forma al mondo interiore. E però Isaia ci chiarisce che questo non è uno sforzo volontaristico, non è che io voglio impegno, no? Ecco, io con le mie forze, le mie capacità, la mia intelligenza. Dice, questo processo, dice Isaia, è sorretto dalla misericordia e dal perdono del Signore. Quindi, vedete, la ricerca di Dio e il ritornare a Lui è collegata anche alla conoscenza di se stessi. Perché se io non so chi sono, non so dove sto andando, non posso modificare proprio niente. Ma se io vedo che la mia esistenza non è in linea, si può dire non è in sintonia con i pensieri di Dio e con le vie di Dio, ecco, allora potrò iniziare questo processo di conversione che avviene attraverso l'ascolto e l'accoglienza della parola di Dio. E allora ecco che io potrò essere un campo dove la pioggia fa veramente germogliare un mondo nuovo, un mondo di fraternità e di pace.